Cesi, non ti fa parlare, vuole parlare solo per Inna.
No, sono però, partito io.
Lui è quello bravo a parlare, io sono solo bello.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Finalmente in campo Jannik Sinner da numero uno a Flushing Meadows contro Mackenzie McDonald. McDonald che capitalizza la tensione iniziale di Sinner, chiude con il punteggio di 6-2. Part of it, New York, New York. Finisce così. Una partita cominciata in maniera terribilmente difficile per Sinner e poi conclusa in maniera anche fin troppo facile, vinta in rimonta in 2 ore e 24 minuti, 2-6, 6-2, 6-1, 6-2.
Credo che poi nel secondo subito break sotto non era un ottimo inizio, però può succedere, no? E poi dopo credo che ho alzato un pochettino il livello, ho trovato un po' me stesso nel campo, quindi posso essere contento, ovviamente c'è spazio per migliorare.
Ho fatto una settimana buona di allenamento, sicuramente non stavo al 100% in allenamento, però oggi credo che quando sono entrato in campo sono riuscito a cambiare marcia da subito. Sono contento di come ho giocato tutta la partita, spero che gli altri iniziano un po' a preoccuparsi quando mi vedono.
Jasmine, 2 hours 48 minutes, first round match here in New York City.
I'm exhausted now. It was a really tough match. She's a great champion. I have to say I really enjoy to play here in front of this energy, this crowd, unbelievable.
Tutto molto bello, abbiamo sentito tra gli altri ovviamente Sinner, poi Arnaldi che pure ha passato il turno, Paolini che pure ha passato il turno, come Rani, questo mi fa molto piacere, le due doppiste d'oro, nel singolare naturalmente l'hanno passato, poi anche Musetti, anche Berrettini, insomma la pattuglia italiana avanza. Intanto io devo denunciare una situazione cresciosa, c'è un traffico molto intenso in tutti gli aeroporti, soprattutto quello di Roma, dove sono atterrati sia Lukaku che va da De Laurentiis, firma e poi va da Conte a Napoli, sia Danso che arriva per la Roma in emergenza, ma anche aeroporti torinesi, perché c'è Chiesa che saluta la Juventus, va al Liverpool, 15 più 3 di bonus se non ricordo male, e si dice felice di cominciare questa nuova avventura. Indaghiamo su tutta questa situazione di traffico dopo. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao.
Devo denunciare un'altra cosa, se posso. Allora,
sono preoccupato.
No, il primo turno. Il primo turno.
Mi sento inquieto, che succede?
Sereno. Il primo turno di uno slam è sempre una bestia un po' cattiva, no? Ne sa qualcosa. Beh, Ivan Sekhachanov, che hanno combattuto ferocemente per 5 ore e 35 minuti, match più lungo della storia, ma lo sa anche Tsitsipas, lo sa anche Ogier Lassima e lo sa pure Melocaro, sono usciti, lo sa pure Stefano Melocaro, che è tutta mattina che mi manda foto di bestie feroci perché è un messaggio subliminale, immagino, giusto? Buongiorno Melocaro.
Un'ardita metafora, perché ti ho mandato foto di animali africani, di antilopi, sì. Di zebre, sì. Cos'è? A te cosa
leoni,
ti ho mandato?
Leoni, leoni, mi hai mandato dei leoni.
Dei leoni, sì. E beh, sono belve, d'altronde voglio dire, il tennis di oggi è fatto da chi sbrana l'altro, per cui ha successo chi sbrana l'avversario. E devo dire che da un punto di vista sinneriano il fatto che si sia ricominciato a parlare di tennis è sicuramente un'ottima notizia. Comunque le belve, per togliere, sì, la curiosità a Pierluigi anche, sono quelle dello zoo safari di Fasano, dove mi trovo in questo momento.
Certo, ma lui non hai mandato
niente.
Posto. Non hai mandato niente a
brutto
Pardo.
Posto.
Mandagli qualcosa a Pardo.
Capitolo, Fasano, Monopoli, Savelletti.
No, molto bello, Polignano. Albero Bello,
Cisternino. Cisternino, Martina Franca. Vabbè, per andare avanti, sì, per vari... Com'è Fasano? Ci volevo andare, sono solo 6 giorni, Com'è Fasano?
Allora, Fasano è meno gettonata delle altre, perciò meno frequentata, non c'è l'ossessione della folla che c'è in tutti gli altri luoghi, compreso Ostuni, che abbiamo già menzionato.
Sai che c'è il nostro amico Antonello Valentini?
Esattamente. Però è godibilissima, soprattutto al centro, con dei ristorantini incastonati nelle vie del centro, bianche, carine, molto molto carine. Poi lo Zoo Safari, se avete dei figli che vi vogliono portare sulle montagne russe, fate come me, è perfetto.
La Puglia è meravigliosa, io mi sono appena trasferito in Umbria, ma cioè non toglie che qua ogni posto dove ti muovi praticamente
scusate, che programma è questo? No, perché devo aver sbagliato frequenza.
Ah, già.
No, che problema?
Sveva Sagramola.
Che salutiamo.
Ma potete pure andare avanti, giovane, non c'è mica problema.
Tanti anni fa. No, io volevo frega. Invece da Melocca, tornando seri su Sinner, in 30 secondi la risposta definitiva sulla prima ora, primi 50 minuti di Sinner di ieri sera. Cioè, possiamo rubricare tutto questo, o derubricare, sarebbe meglio dire, a normali tossine post polemiche, sì. Cioè un po' d'ansia alla prestazione? Sì?
Secondo me la risposta è sì, un po' come accadeva 50 anni fa a Borg, che tutti consideravano un freddo calcolatore, no? Sai, quei giocatori con gli occhi di ghiaccio, sì, che non lasciano trasparire emozioni, invece il ragazzo ovviamente le emozioni le ha, è umano, e il primo set, un set e un break sotto contro Mackenzie McDonald, che era il suo avversario, 140 del mondo, ma comunque americano, sai, americano con un pubblico americano intorno, primo turno, insomma, poi Sinner per un po' non è sceso in campo, poi ha capito, si è sciolto, è molto più forte dell'avversario, per cui alla fine la partita l'ha vinta. E bene così, però qualche tossina tra molto poco fisiologica e molto mentale ce l'aveva sicuro, però Sinner è in grado di così di espellere anche queste tossine.
Beh, ma in buona compagnia però, Stefano, perché dicevo prima Tsitsipas è addirittura andato fuori, Ojeda si è andato fuori, lo stesso Alcaraz ha faticato, insomma, primo torneo di uno slam, credo sia un po' per tutti, no? Tipo uno di quelle belve che mi mandavi stamattina.
Sì, allora Rune, nel caso di Rune e di Tsitsipas il problema è proprio alla fonte, cioè sono ragazzi che hanno bisogno di trovare qualcuno che incanali meglio il loro talento, perché che siano molto forti lo sappiamo, sono arrivati tutti e due al limite di vincere cose importanti, ma se non le vincono con quel talento lì un problema c'è, e un'uscita al primo turno di uno slam contro avversari possibili in entrambi i casi ti fa capire che il problema esiste ed è conclamato. Nel caso di Sinner, ripeto, non c'è nessun motivo per cui li possa mai perdere contro Mackenzie McDonald, se non venendo da una storia come quella, che però si sta mettendo alle spalle e secondo me pian piano andando avanti se la metterà sempre più alle spalle. Mi permetto di consigliare nella notte tarda la visione di Berrettini Fritz, che è un match di secondo turno molto interessante, perché Berrettini storicamente con Fritz soffre sempre e perde spesso, ma dovesse farcela poi dopo gli si spalancano ottime possibilità.
No, perché mi è sembrato di sentire Pierluigi preoccupato.
Sarebbe, scusatemi, correggimi se sbaglio, dovesse farcela sarebbe veramente un'onda lunga a questo punto, che non vuol dire ovviamente rivedere il Berrettini del 2021, ma insomma sarebbe un ulteriore mattone in un percorso di rinascita che mi sembra quest'estate già abbia avuto delle fasi importanti. Devo dirti la verità, e questo volevo ancora il tuo parere, che ieri ho avuto mentre vedevo la partita, e soprattutto quello sciagurato primo set, diciamo il 3 su 5 forse aiuta, no? Da questo punto di vista.
Allora, Berrettini ha fatto già, scusate, c'è il treno dello Zoo Safari di Fasano dietro, che rappresenta un po' il treno della vita, diciamo.
Classico rumore.
Chi non conosce il trenino di Fasano,
Diego,
che ha deciso di fare dei giri proprio dietro di me in questo momento. Allora, Berrettini giocò la semifinale
nel
in questo
parco?
Torneo.
Sei
nel
parco?
Sì, proprio
nel parco,
sotto la ruota panoramica. Allora, Berrettini giocò la semifinale in questo torneo.
Hai fatto dei bambini nuovi, non mi hai detto nulla, che è successo?
No, perché è divertente. È divertente anche per i grandi. Berrettini ha fatto la semifinale qua nel 2019, è in condizione quest'anno come non lo era, come hai detto tu giustamente, Pierre, almeno da 3 anni. Questa partita qua è molto importante, non gli dobbiamo mettere il carico addosso, certo, di doverla vincere, però siccome può vincerla, se vince, certo, lui non è testa di serie, automaticamente si sostituisce alla testa di serie Fritz, e allora ne possiamo vedere delle belle anche in quella fetta di tabellone. Sì.
Ciao Stefano, ti lascio a Fasano.
40-60, no?
40-60,
giusto?
40-60.
45-55.
Bravo, mi piace la tua mentalità
vincente, Melocro. Grazie Stefano. Vincente. Divertiti.
Ciao ragazzi. Ciao.
Look at the Lion. Look at the Lion. Come disse Marco Foroni. No, Marco Foroni che salutiamo. Sì, che durante un safari non a Fasano, ma in Sudafrica, durante il mondiale, facevamo questa gita, un giorno di sciopero, una cosa surreale, durante il mondiale andavamo tutti insieme a fare una gita con il mitico produttore di Sky, Mirko Camarda, ed era veramente straordinario, e a un certo punto, a distanza tipo di 4 km e mezzo, praticamente stava sulla Tiberina, noi stavamo in Sudafrica, ma sto leone stava sulla Tiberina, e a un certo punto però fu mitico, perché questo leone che c'era era vero, cioè o era un cartonato che loro tengono stanza di chilometri, e ci fu questo famoso Look at the Lion che rimane incastonato nella storia di Sky Sport nel 2010.
Look at the Lion, ma certo, Look
at the Lion. A proposito di safari.
E a proposito di barche.
Look at the Lion.
A proposito di barche, che mi dici?
Barche che?
No, barche tipo quella cui eri tu quest'estate con l'America
Cup.
No, che America Cup.
Ah, ok.
So no, che
siccome io sono
la voce di corridoio che tu eri in barca con Landorsi. Non lo so, c'è Landorsi?
Sì, ero sulla barca di Ciro Ferrara, che è il padre di tutti noi, è lo zio che tutti vorrebbero avere. Quindi sì, eravamo tutti in barca da Ciro e noi eravamo lì umilmente, però insomma assolutamente.
Umilmente in parte palle, perché Lando mi manda un messaggio qualche giorno fa, ciao come stai, che fai? E io ero al supermercato a fare la spesa a 1000 gradi fuori in pianura padana, e mi dice sono in barca con Pardo, e io volevo rispondergli.
È uno dei 150 che stamattina mi ha mandato, siccome c'è stato questo titolo della Gazzetta sulla Roma, che tra l'altro anche la Lazio mi è interessata, ma adesso pare che la Roma sia interessata a Pardo del Genk, e quindi io stamattina mi sono svegliato con 150.
Hai coronato il tuo sogno, caro amico.
Giocare in Serie A, ma esatto. Io ce ne sono 4-5 di Pardo nella storia, appunto ieri ricordavo.
Poi Nando, il mio sogno bagnato è sentire Pardo che commenta al derby con Pardo che gioca nella Roma. Esatto, sai quanti insulti che
Ha meraviglioso.
Sì, vabbè, capito, ma mi pare chiaro che non siamo parenti, ecco, cioè voglio dire. E a questo punto per par condicio invoco anche un Caressa e un Piccinini, ecco della Serie A, ecco, per par condicio.
Sì. No, ma Nando, invece, povero Tech, che mi dici? La Juventus si è spezzato il cuore, dice che il fisico ce la fa ancora, ma non c'ha più voglia. È curioso vedere che si ritira a 34 anni il miglior portiere della scorsa Serie A.
Lo sai che mi dispiace tanto, perché io considero, al di là della professionalità, considero anche un professionista. A me ha sempre fatto molta impressione proprio la schiettezza con la quale lui arrivava in sala stampa e diceva
secondo me
è una persona molto per bene, e al di là di essere un grande portiere, che secondo me anche sottovalutato, però Szczęsny è stato veramente un gran portiere. Mi dispiace quando poi smettono così presto, però c'è anche una motivazione, insomma, perché lui secondo me qualche squadra ce l'aveva, forse non nelle squadre che lui voleva, però in un certo punto ha detto vabbè, se devo finire finisco in gloria, finisco con la Juve.
No, ma quasi come Platini, che a un certo punto aveva 28 anni, 30 anni, era giovanissimo, ha detto mi ritiro qui perché sono il più bello e il più figo, e quindi ricordatemi così come
anche,
sono.
Anche Borg si è ritirato a 26-27
anni. No, ma lui, guarda, io condivido, non è che sono amico di Szczęsny, cioè non ci sono mai andato a cena, ma ho esattamente la stessa sensazione, cioè tutte le volte mi è capitato di incontrarlo, zona mista, interviste, flash, veramente una persona proprio simpatica, ecco, mi viene proprio da usare questo aggettivo, simpatica, cioè una persona che c'è proprio empatia, al di là del fatto che lo seguo con affetto dai tempi dell'Arsenal, quindi voglio dire, insomma, stiamo parlando di un portiere, sono d'accordo con Nando, cioè stiamo parlando di un portiere che ha avuto una continuità negli anni veramente molto molto importante, e che quindi insomma merita di essere considerato fra i grandissimi. Mi farebbe ancora piacere cambiarsi idea, te lo dico sinceramente, perché se no può dare ancora tanto al calcio, però poi tutti i discorsi che ha fatto sulla famiglia, il tempo per la famiglia, meritano un rispetto clamoroso, per cui insomma se uno vuole ci mancherebbe altro, però io non so se sia stato il miglior portiere della passata stagione. Adesso tu sei un po' drastico in questa scelta, sicuramente fra i migliori, e sicuramente ha avuto una grande carriera. Non ci dimentichiamo che alla Roma, anche se era un Alisson molto giovane, è stato il portiere titolare
con Alisson, certo, numero 12, certo, per capirci, quindi questo ti dà comunque la misura, no? Poi Alisson è diventato poi quello che è diventato, però
nel tempo a fare il vice di Buffon,
e ha parato un rigore a Messi, il materiale per i figli e i nipoti ce l'ha.
No, ma poi rimane comunque, secondo me, il migliore della scorsa stagione. Poi che chi se ne frega le graduatorie, quello che ricordo di più, sì, insomma. No, poi quelle frasi che gli abbiamo fatti, gli abbiamo chiusi la nostra area per 89 minuti. Cioè,
ah, meraviglioso!
Per quello che mi piace, e delle volte nelle dichiarazioni è andato anche contro Allegri, contro l'allenatore, sì, no? Che diceva una cosa,
vero,
lui invece ne ha detta un'altra. Quindi, cioè,
sì, tra l'altro,
lo sai che c'è il portiere, Pier? Che il portiere vede a 360 gradi quello che succede da tutta la vita, dagli allenamenti fino alla partita, e quindi secondo me è uno dei pochi, se non l'unico, che si rende conto veramente della percezione della partita.
No, ma certo, ma poi dicevo quelle cose lì, sempre con quell'aria lì tra il serio e il faceto, come fa a incazzarsi con lui, no?
Sì, è vero, è vero. Sì,
oh,
sì.
C'è Cecco Ceccarini,
vede
anche
più cose del bordocampista, No, fra l'altro hai detto bene, fedelissimo di Allegri, perché credo non ci siano discussioni, ma alcune volte anche critico, cioè veramente da questo punto di vista posso dirti, adesso non voglio fare, stiamo costruendo un altare, forse è troppo, però veramente tutti gli indizi portano a un giudizio veramente strapositivo di una persona intelligente, ironica, gradevole, sveglia, no, leale ma costruttiva, cioè non lo yes man, capito? Uno che è leale, sì, ma che lavora per migliorare i posti in cui sta.
Come devono essere lì,
come è giusto che sia.
Io sono stato a cena con Szczęsny, non ci credo, ma è così, insieme a molte altre persone, e confermo il fatto che era molto simpatico, almeno a me era molto simpatico. Cecco Ceccarini,
allora,
buongiorno.
Szczęsny domani?
Sì.
Domani, Cecco, convochiamolo.
Certo,
adesso,
volentieri.
Adesso organizziamo, dai.
Organizziamoci, chiamiamolo. Nicolò!
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Benvenuto in questo ambiente di cazzeggio selvaggio, così almeno porti un po' di notizie. Dunque, dicevo del traffico negli aeroporti, a Fiumicino tutto esaurito, no?
Sì,
è arrivato Danso insieme a Lukaku.
Sì, due grandi operazioni, diciamo, la prima, quella di Lukaku, nettamente annunciata dal momento in cui Antonio Conte è diventato l'allenatore del Napoli. Io credo che quello fosse, diciamo, il primo acquisto sicuro senza essere esperti di mercato, e quindi a maggior ragione questa operazione si è conclusa in data 28 agosto, quando naturalmente però ci è voluto molto, ecco, per poterla portare in fondo, perché probabilmente era collegata all'uscita di Osimhen, un'uscita di Osimhen che ancora non c'è e che vedremo se succederà nelle prossime ore prima di venerdì a mezzanotte per quanto riguarda i campionati europei, oppure eventualmente se ci sarà poi l'appendice araba, che sarà quella, potrebbe essere quella, non l'ultima strada nel caso in cui ci fosse la possibilità di tenere un mercato ancora aperto. Per cui sì, Danso, operazione importante, su un giocatore forte, la Roma ne aveva assolutamente bisogno, ma c'è una da caselle, mi sembra sia decollato da poco anche Chiesa. Federico Chiesa, destinazione Liverpool, per cui termina un altro tormentone dell'estate.
Sì, uno dice 15 milioni alla fine, 12 più 3 di bonus.
13 più 2,
comunque sono 15. No? Uno dice, ma per 15 si poteva pure tenerlo in Italia, magari in un'altra squadra la trovava. Sì, il problema è che è quello che guadagna, cioè 5 ne voleva anche pure di più. Il discorso è questo, che Nando, Milan e Roma lunedì mattina rischiano di svegliarsi a meno 8 dalla Juventus, meno 6 dall'Inter, meno 5 dal Napoli.
Sì, questo è vero, e se non cambia un atteggiamento, soprattutto il Milan, che mi è sembrata una squadra secondo me forte, però un po' troppo tra virgolette presuntuosa, nel senso che tanto vinciamo, invece no, non vinci, perché poi le altre incontri squadre organizzate, incontri squadre che si devono salvare, incontri squadre che fanno una preparazione un pochino più sostenuta, più veloce, e quindi il Milan in queste due partite l'ho visto dare la possibilità all'altra squadra di troppe occasioni da gol, e quindi poi alla fine succede quello che è successo. La Roma mi è sembrata un po' compassata nella manovra, un po' troppo prevedibile, e quindi l'Empoli ne ha approfittato, perché mi è sembrata una squadra più organizzata, mentre Roma ha giocato molto sul singolo. E quindi è questo che può succedere, Roma-Juve e Lazio-Milan. Beh, insomma, diciamo che fra tutte e due non è che se la passino, no, se la passino bene.
No, no, poi soprattutto cominciare ad avere quel distacco dalle prime dopo tre giornate ad agosto, quello che vuoi, però poi li devi andare a riprendere quei punti lì, e la Roma l'anno scorso si è già trovata in questa situazione. Quanto al Milan, Pier, io condivido quanto dice Nando, e a me sembra che Leao, cioè il giocatore più chiacchierato, sia un po' lo specchio del Milan, cioè il Milan è come Leao, un ottimo giocatore, certe volte un farfalla, probabilmente non un top player, ma un ottimo giocatore.
Si specchia.
Eh sì, rispecchia un po' il Milan, no?
Sì.
Sì, sì, un po' sì, un po' sì, anche se diciamo per quanto riguarda il Milan c'è la possibilità concreta che sia ancora un momento di assemblaggio, no? Quindi di rodaggio, di meccanismi da trovare, anche se è grave, la partita, ne parlavamo lungamente ieri, la partita di Parma è una partita grave, secondo me, anche dal punto di vista di Fonseca, non ci giro attorno, nel senso che è una partita di confusione tattica enorme, però è anche vero, insomma, un allenatore che è arrivato a due giornate, francamente, con tutto l'amore per Allegri e la curiosità eventualmente di rivederlo, però insomma mi sembra un po' presto per il De Profundis. È stata fatta una scelta, una scelta che ha una sua logica, che magari può non piacere proprio così di pelle e di pancia ai tifosi del Milan, ma avrà una sua logica, ce l'ha, non stiamo parlando di un pirla, e quindi è giusto dare tempo, almeno un po' di tempo a Fonseca. Sul Leao sicuramente sì, cioè Leao, nonostante il fatto che poi se vai a guardare tutti i numeri degli ultimi anni di Leao, rimane il giocatore dal quale ripartire. Però che ci sia questo elemento che si specchi un po' troppo, che sia incostante, che per carità è una caratteristica di quel ruolo lì, cioè di quel ruolo e di quella tipologia di calciatore, un po' di incostanza, però ecco, un po' di incostanza.
Certo.
Cioè Leao deve cominciare a giocare bene l'80% delle partite.
Sì, sì, questa ma poi soprattutto cioè, essere anche
poi alcune cose gliele potremmo continuare a perdonare, questo è indiscutibile. Io non voglio fare il bacchettone, c'è gente che dice che pensate più al calcio, cioè non lo conosco e non mi metto a fare questi giudizi. Secondo me ha un grande talento. Affinché questo grande talento diventi qualcosa di più, ci vuole uno scatto. Ma guardare, questo è lo sport.
Sì, no,
cioè,
ma
il
certo,
mondo è pieno,
certo,
di talenti, cioè, potenziali.
Quando
non arrivi a livello superiore, vuol dire che ti manca un pezzettino, sì, e quel pezzettino lì.
Tu
anche
sei molto amico di un professore
talento,
in materia, tu te lo ricordo, no? Tu sei
Antonio.
Antonio Cassano.
Certo.
No, volevo chiedere a Nicolò invece su questa cosa qui, perché Milan e Roma, che hanno queste difficoltà attuali e magari anche potenziali, si stanno parlando anche per altre cose.
Sì, soprattutto Salemakers e Abraham, che secondo me potrebbero essere due giocatori utili ad entrambi, perché Abraham è in uscita dalla Roma. Salemakers secondo me è un giocatore che forse a Milan potrebbe ancora fare comodo, ma se il suo sacrificio può essere utile per poter arrivare a prendere Abraham, secondo me ci stanno pensando. C'è una differenza un po' di valutazione sui due giocatori, nel senso che insomma la Roma vuole più di 20 milioni, Salemakers vale meno, e quindi dovranno cercare di capire. Se esce Bennacer, secondo me potrebbero anche decidere di prendere un altro centrocampista a Milan, e con secondo me è il profilo ideale, per cui ora bisogna vedere cosa succede, perché saranno sicuramente fasi molto concitate in cui l'importante è non perdere la lucidità, perché sì, è chiaro che qui devi vedere soprattutto con molta lungimiranza. Le ultime operazioni a volte possono essere anche istintive, invece serve molta lungimiranza, ma il Milan mi sembra di idee chiare su questo.
Ma Rabiot? Leggo.
Rabiot, io credo che il Milan a luglio gli abbia fatto, nel momento in cui si è svincolato dalla Juventus, gli abbia fatto capire una proposta, però probabilmente forse non ha ricevuto la risposta positiva, perché altrimenti l'avrebbero fatta. Io sono curioso, perché su Rabiot francamente sono veramente curioso di capire cosa succederà.
Sì, dimmi ancora una cosa invece, Chiesa come detto va al Liverpool e la Juventus continua a pensare a Sancho.
Domani può essere il giorno di Sancho alla Juve, domani secondo me è il giorno, loro ci stanno già provando da tempo. Io credo che Giuntoli ce l'avesse in testa dal primo giorno di mercato, perché aveva già tutto in testa evidentemente, e infatti non ti nascondo che questa idea di Sancho avevo intuito che si sarebbe riproposta a fine mercato, quando tutte le operazioni principali erano praticamente fatte. Ora questo è un di più, il famoso ho fatto 30, faccio 31,
sì.
E loro stanno cercando di vedere se fanno 31, perché non è una necessità assoluta Sancho, è un di più che arricchisce la rosa.
Grazie Nick, alla prossima. Grazie, ci risentiamo.
Facciamo un gran mercato la Juve.
Ragazzi, io sto facendo un gran mercato.
Nando, un gran mercato anche di scelte forti.
Sancho che va a arricchire la rosa, mi sembra proprio.
Beh, uno schiaffo alla miseria.
Un arricchimento, porca miseria.
No, ma la Juve, insomma, mi sembra chiaro, è una dichiarazione di intenti, no? Io leggo la dichiarazione di intenti della Juventus che dice: non può essere un anno di transizione, con questa squadra si punta al bersaglio grosso, come è giusto che, certo, normale che sia se ti chiami Juventus, no?
Certo, assolutamente sì. No, ma ormai è troppo tempo, no? Cioè, quando hanno preso Motta c'è stato veramente un cambio generazionale per quanto riguarda i giovani, ma anche rivoluzionario a livello di spesa. Perché poi dopo Kopp, e poi Nico Gonzalez, e poi Luiz, insomma, quindi vuol dire che la Juventus sta pensando seriamente di diventare non l'anti-Inter, ma proprio di mettersi.
Diventare
sì, secondo me sì. No, ma non dimentichiamo che l'anno scorso, fino a febbraio, Inter-Juventus, la Juventus stava dietro all'Inter di un punto, eh.
No, ma questo non possiamo dimenticarlo tutti noi, ma nemmeno Allegri lo dimentica, che invece il mercato non gliel'hanno fatto. Ma al di là di questo, poi ti saluto, Nando, ti lascio a quello che stai facendo, magari andando ancora in barca, senza parlo.
No, sono a casa,
niente, finite le vacanze. No, il Napoli invece con Lukaku e con McTominay e con quelli che ha preso, quanto vale? Dove me lo metti?
Vale tanto perché secondo me quest'anno le squadre hanno puntato molto sul carisma e sulla bravura degli allenatori. Quindi vedo Motta, vedo Conte, vedo anche il Milan. Nonostante non abbia però ha una squadra e un allenatore che secondo me possono dare. E quindi il Napoli lo vedo bene. Ha cominciato così, anche lì un po' presuntuoso, però poi dopo Conte la capisce benissimo subito la situazione. E il fatto che poi De Laurentiis, che non parla, tra l'altro, e quindi quando non parla,
non parla ma paga.
Non parla ma paga anche perché un Conte paga. E gli ha preso due o tre giocatori anche lì in mezzo al campo che possono essere l'alternativa allo Botkin, chissà, soprattutto McTominay, che io ho visto
bravo
negli ultimi veramente un box to box, proprio un giocatore, ragazzi, che rispecchia un po' il carattere di Conte.
Sì, è così,
ragazzi, abbiamo un campionato bellissimo. Per me abbiamo un campionato bellissimo, cioè l'Inter
è vero,
non si è indebolita, l'Inter non si è indebolita, e almeno quattro squadre, perché la Juve sta facendo la rivoluzione, il Napoli da Conte al mercato si sta rinnovando, il Milan adesso c'è un po' di depressione, ma insomma gli acquisti li ha fatti, li sta facendo, l'Atalanta si è irrobustita, quindi vuol dire che almeno quattro squadre su Roma e Lazio possono non essere d'accordo, le vedo un po' staccate, ma queste altre quattro hanno fatto uno sforzo per avvicinare l'Inter. Per me solo un bel cammino, io sono convinto che anche in Europa queste squadre possono dire la loro, poi magari non vinceranno, io non lo so, perché poi
tra
vittoria e sconfitta noi siamo outsider, cioè finché ci sono squadre come il Manchester City e Real Madrid noi siamo outsider. Però io ti dico che insomma veramente è una stagione e si stanno facendo grandi sforzi, e questa cosa mi conforta, perché vuol dire, al di là di tutto, che il nostro calcio ha ancora un suo fascino. Cioè McTominay, al di là del budget, dove poi alla fine, tolta l'Inghilterra, siamo competitivi con tutti, cioè una volta che tu esci dal grande bubone inglese, che è un altro sport, poi in realtà con le tedesche te la giochi, con le spagnole, Real Madrid escluso, te la giochi, hai visto ieri il Barcellona vince col tesseramento da New York, il Barcellona ha problemi di noi comuni mortali, la Francia manca a parlarne, quindi vuol dire che insomma ci siamo, stiamo trovando un nostro equilibrio, e abbiamo evidentemente ancora McTominay che viene a giocare a Napoli, è una cosa bellissima.
C'è da far l'oro per tutti questi giocatori che arrivano. Nando, grazie
a voi,
un abbraccio. Nando Orsi dice: vede anche il Milan in quella nicchia lì, non so se è d'accordo Marco da Varese, che è un ascoltatore. Buongiorno. Sì.
Buongiorno, guardi, mi sono tremati i polsi a sentirlo dire, probabilmente lo dicono solo i tifosi delle altre squadre, perché anche un altro ospite, forse di Roma o di Napoli, non so, ha detto che la società del Milan ha le idee chiare. No, io non vedo nessuna idea chiara in questo Milan, è letteralmente un disastro. E una cosa ci tengo a dirla: Leao, come Pioli l'anno scorso, il dito, la luna è questa proprietà, calcisticamente, sportivamente parlando, letteralmente incapace. Perché un mercato fatto come quello che ha fatto, io mi ricordo che siamo arrivati adesso ai tempi dei giorni del Condor, di Gagliani memoria. Adesso abbiamo dato Kalulu, che per me poteva starci benissimo in questa catastrofe difensiva milanista, l'abbiamo dato alla diretta concorrente in diritto di riscatto, così se fa male torna, e andiamo a prenderci, perché poteva essere fondamentalmente ancora infortunato, e chi andiamo a prendere? Abraham, che quello infortunato né più né meno che Kalulu. Il Milan, io lo dico adesso, se volete prendete il mio numero, ci va bene che quest'anno vanno 5 squadre in Champions, perché sarà dura, perché tre davanti non c'è categoria, poi c'è dentro Atalanta, Roma e voglio vedere qualche altra cosa. Ma il Milan, attenzione, perché questo Milan, capisco, io da memoria non mi ricordo un Milan a questi termini.
No, capisco la rabbia del tifoso dopo le prime due partite, quanto agli acquisti e alla, insomma, al modo di muoversi della dirigenza, ne parliamo dopo la borsa perché siamo in ritardo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Napoli. Eccolo lì, eccolo lì, ecco Lukaku, ecco Romelu Lukaku, ecco Lukaku, Romelu, Romelu, forza Napoli, eccolo Romelu Lukaku, è entrato Romelu Lukaku all'interno di Villa Stewart.
Napoli.
Lukaku a Napoli, è fatta! Lukaku, è de nostra, sciacquate con noccia! Ah, Lukaku a Napoli, finalmente, mister Conte, grazie, grazie, grazie!
Bella! Piaciuta questa, Pardo? Carina,
bella, 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 bella,
divertente,
bella vera.
Senti, volevi rispondere all'ascoltatore imbestialito milanista di prima?
No, no, ma io capisco. Lo scoramento e capisco che il Milan abbia preso una strada, parlo a livello societario, sicuramente diversa rispetto ad altri club che sono andati molto più dritti, insomma, cioè, l'Inter ha avuto una parabola molto più dritta. Il Milan sta costruendo passo passo e posso capire che insomma questo sollevi tutta una serie di critiche. Poi la vittoria dello scudetto dell'Inter l'anno scorso, insomma, dal punto di vista ambientale è stata chiaramente una mazzata. La scelta dell'allenatore di quest'anno è una scelta che non va in una direzione anche questa di attirarsi proprio l'entusiasmo popolare, e il resto l'hanno fatto queste prime due giornate di campionato. Però la squadra, secondo me, ripeto, non è scarsa. Io non sono dell'idea che sta facendo dei passi avanti, secondo me. Sì. Mi rendo conto di dirlo oggi, dopo due partite e un punto.
No, è abbastanza. No, vabbè, in questo momento è così, però sono d'accordo con te sul fatto che è una squadra che comunque corre per uno dei primi quattro posti, che secondo me non sarà il primo.
Ma allora è una squadra che, ripeto, adesso cito a memoria la Gazzetta dello Sport, ma sicuramente non da sola. Il giorno in cui iniziava il campionato, che era 11-12 giorni fa,
sì, diceva anti-Inter.
Veniva considerata l'anti-Inter, questa è la verità.
Non ero d'accordo allora.
Juve e Napoli si stanno muovendo molto. Il Milan si è mosso un po' meno, ma perché alcuni acquisti li aveva fatti anche prima, e comunque, voglio dire, i giocatori che erano sul taccuino sono arrivati. E c'è un problema di prestazioni. Cioè, è chiaro che se continua a giocare come a Parma, se gioca come a Parma non va neanche in Champions,
ma
questo no, è indiscutibile.
Ma non può giocare
però,
come a Parma.
Detto questo, francamente il pessimismo dell'ascoltatore secondo me è un po' eccessivo.
Sì, ecco. No, ma è figlio del momento, ovviamente.
Però è figlio del momento, lo capisco perfettamente.
No, ma pure io. Quanto tempo è che non sentiamo Antonio Giordano?
Oh, una vita.
Mamma mia,
una vita.
Quanto mi manca tanto. Buongiorno.
Mi avete lasciato sull'autostrada. Io sono lì ad ascoltare le informazioni sul traffico.
Mi sembri Turrini.
Si sente bene. Che è successo? Hai cambiato numero?
No, mi sono evoluto. Sono un uomo tecnologicamente avanzato.
Sei su Luci pure tu? Pure tu sei su Luci, su WhatsApp? Dove
WhatsApp,
sei?
WhatsApp, secondo me è WhatsApp.
WhatsApp, WhatsApp,
WhatsApp. WhatsApp, come direbbe il mio amico, WhatsApp. Okay.
WhatsApp.
Scritto proprio così, WhatsApp.
Già non si sente più come prima.
Paga De Laurentiis, paga De Laurentiis l'evoluzione. Tanto
perché
in
la
meno.
Teoria di Claudio Schiattone è quella che ci sono.
Credo che non gliene siano rimasti tanti, anche se lui è un uomo ricco, però.
Sì, no, ma questo effetto Conte. No, ma effetto Conte, infatti è sorprendente, se ne parlava prima con Nando Orsi, effetto Conte è quello di aver indotto Don Aurelio a strisciare ripetizione a carta di credito,
Ragazzi, è il nuovo Moratti.
No, il nuovo Moratti.
Il Moratti 3.0.
Sì, 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 sì.
È il Moratti 3.0, non si scappa, ha fatto delle cose che non avrebbe mai pensato di fare appena 12 mesi fa. Intanto ha cambiato la gioielleria. Per esempio, è passato dal Bragantino, dal Reims, al Manchester United e al Chelsea, che non mi sembrano esattamente le stesse cose.
Non esattamente.
E poi devo dire che ha cambiato anche, se ancora si firmano gli assegni, la porta degli stessi.
Sì.
135 milioni, 143, ho perso il conto.
No, ma infatti si fa presto a perderlo il conto, perché è veramente il nuovo Moratti, come dici tu. Adesso sono già pronte le statuine a San Gregorio Armeno per Lukaku. Ecco,
hanno già fatto il presepe.
Hanno già fatto il presepe, sì, c'è anche Pardo nella tra le statuine di San Gregorio Armeno, io lo so bene questo. E
c'è una a casa, c'è una a casa.
No, però
a casa a Milano, c'è la statuina, me l'hanno fatta, anzi li ringrazio ancora. No, però ha ragione, Antonio ha ragione. Cioè, secondo me nel momento nel quale sottolineiamo il fatto che sicuramente la situazione di Osimhen non è stata gestita, cioè, se la guardi da un punto di vista tecnico, no, poteva andare molto meglio. Perché se alla fine adesso si parla della possibilità che porti massimo 60-65 milioni, quindi siamo alla metà di quello, poi vediamo, magari invece c'è un colpo di reni per cui si riesce a chiudere. Però hai ragione, cioè, secondo me va sottolineata questa cosa e va detta, visto che poi noi contribuiamo a fare comunicazione. Cioè, De Laurentiis ha fatto veramente. Insomma, ci sta mettendo del suo, questo è indiscutibile. Perché è andata avanti comunque, anche se
il vero arabo è lui.
Allora, deciditi, è il nuovo Moratti o il vero arabo?
Moratti arabo. Va bene.
No, però dai, veramente, a parte le battute, cioè, sta facendo delle robe dal punto di vista proprio dell'investimento che vanno sottolineate, nel senso che il piano A era abbastanza ovvio, cioè attraverso la cessione di Osimhen finanziare il mercato, e questa cessione non è ancora arrivata e lui il mercato lo sta finanziando e lo sta facendo comunque alla grande, con grandissima...
Aveva le riserve, aveva le scorte,
sì, cioè, le riserve nascono anche da una gestione assolutamente curata, come Benignazzo ci ricorda sempre. Cioè,
sì,
voglio dire, dai, insomma, secondo me, chapeau.
No, ma
poi
infatti, ma
vediamo
se
riesce a vendere bene Osimhen.
No, il Moratti d'Arabia ha preso l'elicottero, cioè in una settimana è passato da Verona a oggi. Sono passati 10 giorni, ha già superato in tromba diverse altre concorrenti. E adesso anche con l'arrivo di McTominay, e qui sono d'accordo con Pierluigi, cioè grande valore aggiunto per il Napoli, per il campionato italiano, si colloca lì con quelle che possono rompere scatole, Antonio, perché questo è
quella la dimensione nuova, praticamente, cioè di una squadra che improvvisamente, non dico possa lottare per lo scudetto, perché sarebbe, come dire, tale una coltellata a Conte, non la merita, le responsabilità di questo genere si torcono sempre contro gli allenatori, però è una squadra che è da Champions ora.
Come minimo.
E lo è con la Juventus, col Milan, con l'Atalanta. Faccio fatica a trovarne altre della stessa possente qualità tecnica e anche fisica.
Sì.
Il Napoli aveva perso tutto in centimetri, in autorevolezza, e improvvisamente ha acquistato tutto. Centimetri, chili e autorevolezza.
Sì,
perché
sì.
Se metti McTominay e Lukaku dentro una squadra del genere, aggiunti a Neres e Buongiorno, che credo sia tra i più forti difensori in circolazione nel campionato, allora vuol dire che hai stravolto completamente la gerarchia del campionato. L'Inter sta davanti, quelle che stanno dietro possono dar fastidio. Il vice Moratti è Cristiano Giuntoli con i soldi della Juve.
Certo che non ne ha messi mica pochi, 200 mal contati. Adesso vediamo, perché il tassametro continua a correre. No, ma su Osimhen, cioè, lo stavo vedendo adesso immagine del repertorio, perché non gioca più nel Napoli. cioè, mi sembra veramente come la situazione imbarazzante, non è come l'ex moglie o l'ex marito, cioè, si decide di separarsi però si sta ancora in casa insieme in attesa che si definiscano le clausole del divorzio. Beh, brutto, poteva finire meglio.
Una brutta storia, sicuramente.
E anche abbastanza illogico, no? Nel senso che comunque, però non è l'unica storia illogica. Cioè, Szczęsny che smette non è logico, al di là delle cose che diciamo prima. Rabiot che sta in vacanza e manda le foto col campionato già iniziato. Cioè, voglio dire, di cose surreali del mercato ne succedono tante.
E anche Cup Miners, no?
Anche Cup Miners, vabbè.
Sì, Cup Miners, certo. È ovvio che anche. Voglio dire, ci sono di situazioni, ce ne sono tante. È chiaro che qui tutto nasce, torniamo al punto di partenza, tutto nasce in fondo da un atto di generosità da parte di De Laurentiis, che un anno fa, quando era nella possibilità concreta di poter vendere Osimhen a qualsiasi cifra possibile, però non l'ha fatto. E questo ancora una volta ci racconta la complessità del calcio rispetto a tutti gli altri business della storia. Nel senso, Cairo che non vende Belotti qualche anno fa, De Laurentiis che non vende che non vende Osimhen l'anno scorso, Lotito che non vende Milinkovic-Savic quando realmente gli hanno proposto non so se 100, ma comunque
tanti soldi.
Ci sono perché chiaramente il calcio vive di una cosa che sta a metà, quindi l'ambizione di essere competitivi per continuare a vincere e la necessità però di mettere i conti a posto, e poi vive soprattutto di un aspetto diciamo di mediaticità, di popolarità, per cui non è che puoi vendere Osimhen dopo che hai vinto lo scudetto.
Questo è stato morattiano, no? Ti ricordi Moratti dopo il triplete, quando c'era una situazione che era chiaramente giunta al termine, non solo perché Mourinho andava via, ma perché c'erano giocatori che avevano anche manifestato la necessità di andare via, lui ha deciso di confermare tutti e poi ha bucato, ha dovuto ripartire da zero. Quindi quella è una storia paradigmatica. No, volevo chiedere ancora ad Antonio, abbiamo parlato dell'effetto Conte sulla carta di credito di Laurentiis, ma anche sul campo io mi aspetto, sai cosa? Che Kvaratskhelia, che tra l'altro lui si poteva andare via perché quei 200 per Osimhen e Kvaratskhelia pare che il Paris Saint Germain gli avesse offerti. Ecco, dopo averlo visto domenica, mi è venuta l'idea che con Conte possa davvero diventare una superstar, cioè possa crescere e possa consacrarsi definitivamente.
Io non so quali siano i margini di miglioramento di Quara, perché sono imprevedibili. Cioè, c'è un orizzonte che non riesci mai ad afferrare, l'orizzonte in genere non lo afferri. Quara è impressionante, Quara è poesia del calcio, è uno dei calciatori che più aiuta a far bene al movimento calcistico perché dispensa allegria, è un modo moderno, giovanile, entusiastico e soprattutto talentuoso di spargere bellezza e dal quale non ci si separa facilmente. Quara è l'assoluto valore aggiunto all'interno di questa squadra nella quale ne è stato messo altro. Conte, non ricordo, parlo a Napoli e di casa, non ricordo atterraggi così entusiasmanti di un allenatore. Cioè, raramente l'arrivo di un tecnico ha elettrizzato una città. Conte è diventato già garanzia per questo. È un ruolo anche pesante, onestamente, però gli va riconosciuto di aver cambiato immediatamente l'inerzia dell'umore della città. Detto ciò, per tornare a Kvara, se è possibile e senza esagerare, Kvara oggi è il calcio. Prima è il calcio.
Antonio, grazie. Continuiamo a sentirci.
Torno in autostrada, ragazzi.
Torno in autostrada. Mi sembri Turrini, te l'ho già detto. Torno in autostrada. Basta che non cambi il numero di telefono, neanche tutto il resto, perché si sente da Dio. Quindi andiamo avanti così. Allora io direi ci fermiamo per il traffico. Ciao, ti abbracciamo noi. Ciao. Ci fermiamo per il traffico, ma torniamo restando a Napoli su un altro fronte, insomma, tante cose.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Ecco il momento fatidico in cui Capitan De Nicolao
si prepara ad alzare la coppa.
Napoli vince la Coppa Italia di basket.
Oggi sono stato preso da un po' di nostalgia per il mio sport preferito, dato che è un po' che non ne parliamo e dato che oggi è un giorno importante, perché 20 anni fa ero ad Atene a vedere la nazionale italiana che vinceva la medaglia d'argento alle Olimpiadi in finale con l'Argentina, perché le medaglie d'argento alle Olimpiadi si vincono, non si perde la finale, quindi è quello, un risultato terribile, terribilmente bello e grande. Ecco, mi è venuto la nostalgia del basket, anche perché
semifinale era stata, no?
Con la Lituania.
Clamoroso.
In un torneo in cui gli Stati Uniti arrivarono terzi. Bene, allora mi è venuta l'idea di fare uno squillo al mio amico Carmelo Prestesimone. Ciao Carmelo.
Ciao Carlo, ciao Pier, buon pomeriggio.
Perché ciao. È da poco uscito un libro che, scritto per la verità a sette mani, correggimi se sbaglio, da giornalisti che erano napoletani, che erano inviati a Torino nel momento in cui è successo quello che avete sentito, cioè Napoli ha alzato la Coppa Italia, e si intitolano a caso una coppa all'improvviso, con Pardo che introduce questa lettura perché ha fatto la prefazione. Dunque Carmelo, la tua parte qual è stata? Cosa hai raccontato?
Ma guarda, io ho raccontato, diciamo così, anche un pochettino gli off topic di questi quattro giorni curiosi e straordinari allo stesso tempo, che hanno caratterizzato la Final Eight griffata da Napoli, e naturalmente poi insomma ho inserito anche una serie di interviste esclusive, una tra l'altro molto simpatica, molto divertente, al nostro comune amico Ciro Ferrara, che prima di giocare al pallone, non tutti questo lo sanno, ha invece praticato la pallacanestro, con un episodio anche molto divertente che ha raccontato il fratello che giocava con lui. Quindi poi ho intervistato anche
Paddle, Ciro, ti saluto, voglio bene, l'ho sentito anche stamattina. Ciro è un campione di ironia, di autoironia, quindi possiamo giocarci. Ma meglio del padel, meglio del padel, assolutamente.
No, ma scusa, ti ho interrotto. Non lo sapevo che Ciro aveva giocato a basket.
Hai visto?
Ma neanche lui, non lo sa nessuno. La notizia che abbiamo Ciro, no, veramente un grande, fra l'altro, devo dire che da anni lo accompagno, cioè meglio mi accompagna lui è di casa fra Napoli e Torino, ovviamente, a questa Final Eight, che è un evento meraviglioso, insomma è uno dei momenti chiave della stagione del basket, organizzarlo sempre meglio con questa logica molto, molto americana, no? Molto di grande, grande entertainment. E lo scorso anno, però, con tutto il rispetto per la Kiss Cam, che è un momento fantastico, per i time out o gli artisti DJ set all'intervallo, che sono tutte cose belle che portano magari anche un pubblico un po' meno tradizionale, il vero grande spettacolo l'ha dato la Gevi, questo è fuori di dubbio, con un verdetto incredibile, veramente incredibile.
Sì,
perché,
no,
insomma, sono state tre partite, una più bella dell'altra, una più sofferta dell'altra, fino alla finale, che io non ho, il giorno della finale facevo Monza Milan,
sì, non ricordo,
semifinale.
No, ma c'erano di tutti gli altri, c'era Ciro, sì, c'era, sì, Massimo, esatto. Mauro, c'era l'intero, sì, sì. L'intero stavo... calcio che non giocava lì o che non lo commentava.
Io stavo come un cretino col telefonino sul DAZN nell'antistadio di Monza Milan, perché è stata una partita assolutamente clamorosa, e devo dire è stato un verdetto tanto incredibile, tanto sorprendente quanto meritato, perché veramente la Gevi se l'è meritato.
Sì, molti anni, molto molto dopo la Partenope di Torino Zorzi, parecchio dopo l'Ingrier, ecco Pullen e Milicic. Peraltro, Carmelo, come spesso succede, insomma, i libri rimangono, ma le squadre durano poco, perché quest'anno c'è stata una grande sorpresa. Io l'ho saputo ieri, che Kevin Pangos era andato a Napoli.
Beh, certo.
Kevin Pangos a Napoli.
Pangos.
Sì, sì, però ha cambiato tutto. Sono rimasti De Nicolao e due bar.
Sì. Esatto, ha rinnovato completamente il roster il Napoli Basket, confermando la tolda di comando con
Il balcanico, lo slavo Igor Milicic al timone, direttore tecnico Pedro Jonpart con il DS Peppe Liguori, confermati solamente De Nicolao, Mabor, il pivot sud-sudanese e il giovane, giovanissimo Saccoccia. Poi dentro Pangos, che io ritengo possa essere tranquillamente collocato in una ipotetica Hall of Fame della Napoli dei canestri tra i primi 10 americani, insieme, ce ne ricordiamo, Walter Berry, Mike Mitchell, Alex English, Tim Compton e via dicendo. E Pangos certamente è quel giocatore che naturalmente può, sarete d'accordo con me, può cambiare un pochettino le sorti di questa squadra, nel senso che se troviamo il Pangos autorevole, autoritario di Barcellona, di San Pietroburgo, è uno che naturalmente ragazzi crea il gap e fa tutta la differenza del mondo. Tra l'altro è uno che potrebbe incastrarsi anche bene in questa nuova esperienza. Lui ha grande entusiasmo verso la città, riceve il testimone da un altro connazionale, il canadese Tyler Ennis, che l'anno scorso, ce lo ricordiamo, a Torino fece davvero pentole e coperchi anche con Milano. E lui, insieme a questo gruppo di italiani importante, Totè e Boldetensai, che sono nell'orbita Italbasket, effettivamente può far girare Napoli nel modo giusto.
Sì, a parte il fatto che la coppia più forte di Napoli è stata, secondo me, Mike Davis e Lee Johnson, ma queste sono ricordi lontani.
Anche loro.
Mike Davis,
cioè,
e Lee Johnson.
Rudy Woods.
Sì. Però, Pier, Brescia insegna come la Coppa Italia vinta a sorpresa finché vuoi, spesso è un trampolino.
È un trampolino, sì, Brescia l'anno scorso è cresciuto tantissimo. Napoli ha avuto, secondo me, anche invece un effetto un po' rimbalzo dopo la Coppa Italia.
Sì, vero.
Nel senso che ci si aspettava qualcosa di più nella seconda parte della stagione. Quest'anno è un mercato rivoluzionario. Però, insomma, dai, noi continuiamo a parlare di basket perché è stupendo. Fra l'altro, c'è anche Trapani che è una neopromossa a proposito di basket del centro-sud, del sud, che si presenta con tanti acquisti importanti.
Come dicevi?
Di Repesa, tecnico Repesa, che ha preso questi due giocatori importanti, sì. Boada al Galatasaray, anche Tibor Pleiss, il centro tedesco.
Poi Milano Bologna, ovviamente Brescia Venezia, Tortona, insomma, secondo me è un campionato molto divertente. Gabriel con la Fortitudo per provare a salire, insomma, dai, il movimento
Claiborne per la Virtus.
Sì, ma Pardo rimane sotto traccia, non parla di Virtus. Manteniamo profilo basso,
insomma, obiettivo semifinali scudetto,
sì, obiettivo salvezza, poi tutto quello che viene guadagnato,
i famosi 40 punti, 40 punti, basket, 40 punti, vai,
i famosi vai 40 punti per arrivare a farlo.
Comunque è bellissimo,
ma manca una squadra di Roma.
Lo so,
la Virtus l'anno scorso è stata promossa, la Virtus Roma è stata promossa,
sì, a due.
È un grande peccato. E, insomma, io sono cresciuto con Larry Wright e poi con l'epoca del Messaggero. È chiaro che, insomma, ci sarebbe un bacino d'utenza, anche se delle volte le città piccole, o comunque le città medie, sono città nelle quali il basket
si esprime,
trova uno spazio, no? Perché c'è chiaramente meno concorrenza da parte. Però Roma è veramente, anche Roma se è veramente un peccato, perché il bacino d'utenza ci sarebbe.
No, ma anche se io resto con Bianchini e Peterson, cioè il basket metropolitano è fondamentale per la crescita del movimento, e Napoli.
Banco Roma Billy.
Grazie Carmelo, in bocca al lupo per una coppa all'improvviso. Ciao. Grazie Carmelo, presto Simona, Pierluigi Pardo, ci troviamo domani alle 2. Grazie anche a Anna Riva in regia e a Michele Lasserra in redazione. Detto bene.
Sono stanco. Fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.